Buonasera a tutti. Si prega i colleghi consiglieri di prendere posto, che il segretario proceda all'appello. Grazie.
Facciamo l'appello. Mazzanti.
Sì.
Dalì.
Presente.
Nicolai.
Presente.
Giacomelli.
Presente.
Scarnato.
Presente.
Peruzzi. Scusate, cambio la penna un attimo.
La penna?
No, abbiamo trovato. No, cioè. Allora, Peruzzi assente, Galigani presente, Drovandi, Innocenti Lisa, Magazzini, Cervo, Gori, Berini, Canigiani, Cialdi, Rossi, Innocenti Giorgio. Assente. Ok.
Bene, grazie segretario. Ravvisato il numero legale, si dà inizio al Consiglio Comunale. Nomino scrutatori Berini, Scarnato e Gori Fiorello. Una comunicazione. Io non so voi, ma avete vissuto, e poi è continuata purtroppo, dalla finale della Coppa Italia del 1° maggio, se non sbaglio era il 1° maggio, giusto?
Sì.
Al di là dei fatti di violenza che sono successi fuori dallo stadio, ma insomma vedere quel signore che inneggiava alla libertà di un assassino, almeno a me, ecco, mi ha turbato. Penso come tutti gli italiani, ma io quello che vi voglio chiedere è se voi siete d'accordo a manifestare attraverso una lettera da inviare alla famiglia che qui ha partecipato nel 2007 all'intitolazione dello stadio all'ispettore della polizia Filippo Raciti. Credo che come Quarratini, ecco, ci dobbiamo tenere un po' più degli altri a questa persona che purtroppo è morto per poche decine di euro al giorno per tutelare la libertà di tutti e per affermare che comunque la nostra città sta con le forze dell'ordine, non con i delinquenti. E vi dicevo purtroppo, da quel 1° maggio, anche ieri a Torino, alla mia amata Juventus, è apparso uno striscione che inneggiava sempre la libertà di questo assassino. Ecco. Io credo ci sia da ripudiare ogni forma di violenza e tutelare ogni forma di diritto della persona. Per cui se il Consiglio Comunale è d'accordo, io propongo una lettera che poi vi farò avere per email da inviare alla famiglia e perché no anche alle forze dell'ordine per affermare insomma che questa città sta appunto con le persone che ci tutelano, non con i delinquenti. Se siete d'accordo, magari potete anche esprimerlo così che rimane a verbale.
Il gruppo Forza Italia è d'accordo.
Consigliere Cialdi, prima ha parlato il consigliere Berini.
Certo, è naturale essere d'accordo a una proposta di questo genere perché non solo chi magari come noi segue più, forse più addentro lo sport, vedere queste manifestazioni nelle mani di Jenny a Carogna è proprio veramente una cosa che fa male. E quindi ribadire con forza la vicinanza alla famiglia Raciti, credo sia un atto da parte nostra, specialmente come ricordava il Presidente, che abbiamo lo stadio di Quarrata. Io peraltro l'ho anche un po' contestata questa cosa, ma non ovviamente per la figura del commissario o ispettore, mi pare che fosse ispettore Raciti, ma per altri motivi, ma comunque lo stadio nostro è Filippo Raciti e è giusto e doveroso far sentire la vicinanza della città alla famiglia.
Grazie. Consigliere Giacomelli.
Sì, anche noi del gruppo esprimiamo quasi una sorta di disprezzo nei confronti di chi si è così manifestato sia il primo di maggio e anche quel, diciamo, sì, tifoso tra virgolette, ma fortunatamente lo stadio ha reagito in modo esemplare, perché tutto il resto dello stadio sono stati fischiati e insomma trattati come di dovere. Quindi noi ci sentiamo uniti alla famiglia, che ogni volta che ci sono questi episodi riportano alla luce il dolore che hanno sopportato nel 2007, quindi riteniamo doveroso, anzi noi che abbiamo avuto anche, come dire, la sensibilità di ricordare lo stadio col nome di Raciti, penso sia un atto doveroso.
Grazie. Consigliere Cervo Anna.
Dunque, non solo sono d'accordo nel manifestare la nostra solidarietà e il nostro sdegno per i fatti che sono avvenuti alla famiglia Raciti, ma vorrei anche che si andasse oltre, che si manifestasse il nostro pensiero come Consiglio Comunale di sostegno alle forze dell'ordine che affrontano continuamente episodi di questo genere durante le giornate delle partite di calcio, che dovrebbero essere dedicate a tutt'altra cosa, allo svago, al divertimento e all'aggregazione. Io credo che noi si debba veramente condannare, non abbiamo niente a che fare con questi individui e vanno sottolineate le distanze fra i cittadini e queste persone che non rappresentano e non fanno parte del nostro modo d'essere.
Grazie. Consigliere Gori Ferello.
Sì, concordo con la proposta del Presidente, credo sia un atto doveroso per una città che fra l'altro ha intitolato un'opera pubblica al povero ispettore Raciti. Credo sia da ribadire che noi stiamo dalla parte dei tutori dell'ordine. Grazie.
Grazie, per cui provvederemo a disporre questa lettera e ve la faremo avere via email. Procediamo con l'ordine del giorno. Punto numero 1, approvazione verbale seduta Consiglio Comunale del 28.04.2014. Chi è favorevole? Approvata all'unanimità. Per i punti 2 e 3, visto che comunque nel punto 2 si parla delle aliquote, giusto? Dell'ICI, IMU, IUC, con tutte queste sigle e tasi, e l'altro invece si parla delle rate, delle scadenze, se era possibile avere una discussione unica, poi magari, non magari, poi sicuramente si fanno due votazioni separate, però farei una discussione unica, visto che comunque sono gli stessi argomenti. Siete tutti d'accordo? Allora leggo tutti e due i punti. Punto numero 2, determinazione dell'aliquote IUC, IMU e IUC TASI per l'anno 2014. Disposizione in merito alla componente IUC TASI TARI per l'anno 2014. Illustra l'assessore Musumeci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sono per il terzo anno a illustrare una manovra fiscale ogni anno diversa e quindi devo, come al solito, documentarmi per potervi illustrare in maniera esaustiva quello che andremo a deliberare. Per poter illustrare in maniera, spero, efficace la manovra fiscale per il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, è opportuno riassumere brevemente il quadro normativo d'insieme. Ha come punto di partenza la legge di stabilità numero 147 del 2013, Questa ha completamente ridefinito la fiscalità immobiliare dei comuni, istituendo a partire dal 1 gennaio 2014 un nuovo tributo, la IUC, l'imposta unica comunale, che di unico ha solo il nome, perché sostanzialmente è formata da tre diverse forme di prelievo. Una componente di natura patrimoniale o immobiliare, l'imposta municipale propria IMU, dovuta dal possessore di immobili, cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, con l'esclusione delle abitazioni principali accatastate in categorie diverse dalla 1 a 8 e a 9, per le quali l'imposta resta dovuta. Una componente sui servizi indivisibili, il tributo per i servizi indivisibili o TASI, erogati dal Comune, dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell'immobile, comprese le abitazioni principali. Terza, una componente sui rifiuti, la tassa sui rifiuti, la TARI, del tutto simile alla precedente TARES, destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dovuta dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile. Sulla base di queste imposizioni, questa amministrazione e questa maggioranza hanno fatto delle scelte importanti, decidendo di approvare le seguenti aliquote, ovvero azzerare la TASI per tutte le tipologie di immobili che già pagano l'IMU, perché riteniamo ingiusto far pagare ad un commerciante in affitto una tassa patrimoniale, qual è in pratica la TASI, su un immobile non suo, o come far pagare ad una famiglia o a uno studente in affitto una tassa addizionale su un immobile che non è di loro proprietà. Di proporre un'aliquota del 2,5 per mille per alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 e A9, perché vedremo poi perché su questa tipologia catastale si applica ancora l'IMU, prevedendo una detrazione pari al 50% dell'imposta dovuta per le abitazioni con rendita catastale uguale o inferiore a 300 euro. Avendo fatto la scelta di non aumentare l'imposizione TASI, lasciandola al minimo del 2,5 per mille, non abbiamo potuto prevedere altre detrazioni che si sarebbero rese possibili aumentando l'imposizione fino al limite massimo del 3,3 per mille, come propone la legge. Di prevedere un'aliquota dell'1 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola, come espressamente previsto dalla legge. Tutto questo per quanto riguarda il tributo TASI. Passo adesso a denunciare le aliquote che riguardano l'altra componente della IUC, l'imposta unica comunale, ovvero la componente IMU. Per l'IMU proponiamo le seguenti aliquote. L'aliquota al 9,6 per mille per tutte le fattispecie non esplicitamente elencate nel prosieguo dell'elenco che vado a leggere. Quindi la definirei il 9,6 per mille ad aliquota residuale. Al 10,6 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili, gli immobili ad uso abitativo, tenuti a disposizione dal proprietario, seconde case non locate o inutilizzate, i fabbricati di categoria catastale D5, banche e assicurazioni. Al 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, che sono le categorie catastali che riguardano ville e castelli, e quindi su questa non viene applicata la TASI perché l'aliquota IMU è al massimo. All'8,6 per mille per i fabbricati in cui è svolta attività di impresa nelle categorie catastali A10, C1, C2, C3 e C4, nel gruppo catastale D ad esclusione dei D5 che abbiamo visto in precedenza e dei fabbricati strumentali all'attività agricola, anch'essi visti in precedenza, che hanno l'1 per mille della TASI. All'8,6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, padre, figlie o viceversa, e al 7,6 per mille per gli immobili di categoria concessi in locazione del proprietario alle condizioni definite dagli accordi in base all'articolo 2,3 della legge 431 del 1948. Questo è quello che riguarda le aliquote IMU e TASI. Visto che dobbiamo discutere, che facciamo una proposta unica su tutte e due le tipologie, anche per la TARI, vi vado a leggere quali sono le date, perché per la Tari a oggi dobbiamo solo approvare le date di scadenza per il versamento del tributo. Quindi, con l'approvazione di questa delibera, prendiamo atto che con la legge di stabilità 147 del 2013 è stata istituita la Tari, altra componente della IUC, tassa sui rifiuti che sostituisce sostanzialmente la Tares, ma ne mantiene inalterati i presupposti. Siamo quindi chiamati a stabilire le date del versamento di acconto e di saldo del tributo. Proponiamo le date del 20 giugno 2014 e del 20 dicembre 2014 quali scadenze del versamento, dell'acconto e del saldo, e di suddividere la rata di acconto in due momenti, la prima al 20 di giugno e la seconda al 20 di settembre, con la ripartizione quindi del tributo generale in pratica di un terzo, un terzo e un terzo da versare il 20 di giugno, il 20 di settembre e il 20 di dicembre. E con questo ho finito l'esposizione delle aliquote e delle date del versamento. Grazie.
Grazie Assessore Musumeci. Si apre la discussione. Chi chiede di intervenire? Ci sono interventi? Tutti in questo momento scrivete. Consigliere Giorgio Innocenti.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Ancora una volta il Sindaco Mazzante e la sua Giunta si sono distinti, ma non è la prima e non sarà neanche l'ultima volta, a non voler coinvolgere anche le forze di opposizione presenti in questo Consiglio Comunale, che pure rappresentano una parte della cittadinanza in barba alla tanto decantata partecipazione, tanta cara al Sindaco Mazzanti in campagna elettorale. L'ordine del giorno di questa sera prevede la determinazione delle aliquote IUC e IMU TASI per l'anno 2014 e le disposizioni in merito alla componente IUC TARI sempre per l'anno 2014. Decisioni molto importanti ai fini della formulazione del bilancio per l'anno 2014, in quanto i proventi derivanti da queste imposte andranno a coprire i costi per i servizi. Il giorno 11 aprile 2014, con il patrocinio del Comune di Quarata, si è tenuto in questa sala consiliare un seminario con la partecipazione, fra gli altri, anche dell'assessore al bilancio Riccardo Musumeci, per parlare e discutere di bilancio trasparente e partecipato. Nel suo intervento l'assessore ribadì la necessità e la bontà nel predisporre atti così importanti come il bilancio da coinvolgere tutti i soggetti al fine di dare proprio trasparenza e partecipazione e nel rispetto, aggiungo io, di tutte le forze politiche presenti in questo Consiglio Comunale. Di partecipazione e rispetto negli atti che stasera vengono sottoposti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale non c'è nemmeno l'ombra, quindi come partecipazione zero assoluta. Trasparenza meno che zero, e vi spiego colleghi consiglieri perché. Una componente importante ai fini IMU era ed è la determinazione delle aliquote per le aree fabbricabili. Come i colleghi consiglieri ricorderanno, ad ottobre del 2013 è decaduto il regolamento urbanistico. Pertanto tutte le aree soggette a piani attuativi, quali le PC, progetti di centralità, e le famose aree APD, aree a pianificazione differita, sono, ripeto, decadute e quindi sono diventate, come si usa dire in gergo tecnico, bianche. L'amministrazione comunale, in un recente consiglio comunale, si assumeva l'obbligo di rivedere dette aree e decidere se ritenerne ancora edificabili e se sì determinarne i valori. In sede di commissione abbiamo posto precisa domanda al sindaco e all'assessore presenti, chiedendo: ma com'è possibile determinare queste aliquote se ancora non avete preso una decisione in merito alle famose aree sopracitate? Nessuno dei due si degnò di dare una risposta. Solo dopo aver insistito, un funzionario presente ammise e confermò che dette aliquote sono state determinate tenendo presenti i nuovi valori, determinati in modo unilaterale da codesta amministrazione. Nessuno dei politici presenti, né tantomeno il sindaco, si sono sentiti in dovere di dare una risposta precisa, come se fosse un segreto da non far trapelare o far sapere ai consiglieri di minoranza. Questo modo di fare e di agire, colleghi consiglieri, lo chiamate trasparenza? Io ritengo che, pur rispettando i ruoli che competono alla maggioranza e alla minoranza, sia davvero una mancanza anche di rispetto verso i consiglieri di minoranza che, ripeto, rappresentano una parte della comunità. Il sindaco non è e non deve fare il sindaco del PD e quindi rappresentare una parte della cittadinanza. Il sindaco deve fare il sindaco è e deve fare il sindaco di tutta la comunità. Ma alcune cose nel merito mi preme sottolinearle, e precisamente la determinazione delle aliquote che stasera il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare sono state determinate dalla maggioranza in funzione dei costi e sostenuti da servizi. Quindi il ragionamento e la discussione da fare era ed è sui costi e come ridurli, e quindi a monte della determinazione di queste aliquote. Noi riteniamo che ci fossero ampi margini di riduzione dei costi della macchina comunale e quindi, se coinvolti, potevamo esprimere il nostro pensiero e le nostre tesi. Se partiamo dal presupposto, per esempio, che per coprire i costi dei servizi indivisibili sono necessari 3 milioni e 200 mila erotti di euro, e noi interveniamo e non interveniamo sui costi che determinano questa spesa, voi capite bene che se a copertura parziale di circa il 52% lo dobbiamo ritrovare e porre a carico dei cittadini, da questo atto ne derivano le aliquote che questo Consiglio Comunale stasera è chiamato ad approvare. Più volte il sottoscritto in quest'Aula ha sostenuto e ribadito che occorre entrare nel merito della spesa e che certi servizi, se troppo costosi ed onerosi, dobbiamo avere il coraggio di ridurli o addirittura eliminarli. Il tempo delle vacche grasse è finito per tutti e quindi a maggior ragione è finito anche per la pubblica amministrazione. L'amministrazione dirà che rispetto agli anni passati abbiamo tagliato una serie di spese. Bene. Occorre fare di più e ci sono ampi margini per poter fare di più e meglio. A parere di chi parla, il comportamento tenuto da questa amministrazione, che parte dal presupposto che per gli anni passati abbiamo sostituito una spesa oppure un costo pari ad X, e da questo dato si vanno a ricercare le coperture, è oggi totalmente sbagliato e non in linea con i tempi che corrono, e non è nemmeno rispettoso nei confronti di tutti quei contribuenti che con i loro versamenti, denari sudati e lavorati, consentono a codesta amministrazione la redazione del bilancio o dei bilanci. Non possiamo e non potete più aumentare le tasse ai cittadini per ricercare le famose coperture. Dobbiamo e dovete ridurre i costi sotto tutti i punti di vista. Il mondo è cambiato, ed è cambiato non solo per le pubbliche amministrazioni, è cambiato principalmente per la maggioranza dei contribuenti, che se continuiamo in questo caso... se continuate, cioè ad aumentare le tasse, questi cittadini si troveranno a dover decidere se pagare le tasse allo Stato, alle regioni, ai comuni, ancora un po' alle province, oppure comprare il pane per loro stessi e per le loro famiglie. Tutti si spera di non arrivare a questo punto, ma se non riprende il lavoro siamo molto vicini a questa soglia. Ultima considerazione, che dà l'idea di come il sindaco Mazzanti e la sua giunta trattano i propri cittadini e contribuenti, è questa. Ripeto, nell'ottobre del 2013 è decaduto il regolamento urbanistico per cui le aree PC e APD sopracitate, e come detto, sono divenute bianche e quindi equiparabili alle zone agricole. Ancora il dato non è ufficiale, ma questa amministrazione alcuna volta si distingue nel senso che solo perché dette aree sono ricomprese all'interno della crescita urbana sono da considerare non agricole e quindi soggette ad una valutazione e al pagamento dell'IMU. L'ho già detto altre volte e lo ripeto ancora, è scandaloso e vergognoso che questa amministrazione comunale imponga ai propri cittadini il pagamento di un'imposta ingiusta ed aggiungo non dovuta. Sì, ho detto non dovuta, e sapete perché, colleghi consiglieri? Perché in questi giorni mi sono recato presso i comuni limitrofi e precisamente Agliana, Montale e Serravalle Pistoiese. Mi sono fermato qui, ma possiamo ampliare il raggio di questa ricerca. I comuni interpellati, tutti dotati di un piano strutturale e di un regolamento urbanistico, a precisa domanda, tutti mi hanno risposto che le aree, che seppur ricomprese all'interno della crescita urbana, ma escluse dal regolamento urbanistico vigente, non sono soggette al pagamento dell'IMU. Alcuni hanno fatto anche un sorriso ironico, dicendo che sapevano benissimo che il Comune di Quarata tassa anche dette aree. Mi domando e vi domando, colleghi consiglieri, è possibile che gli amministratori ed i funzionari dei tre comuni limitrofi adottino provvedimenti fuori regola e contro la legge? Allora delle due l'una, ma non sarà che il Comune di Quarata, visto che è l'unico comune ad emettere simili provvedimenti, sia dalla parte del torto e non della ragione? È con queste riflessioni che da parte mia, visto il comportamento della maggioranza, tolgo il disturbo e vi auguro buon lavoro.
Altri interventi? Consigliere Gori Fiorelli.
Sì, prima che esca mio fratello Innocenti, volevo che ascoltasse il mio intervento. Ah sì, va bene. Dunque, io intervengo su questo punto ripartendo dalla seduta del 28 aprile dell'approvazione del bilancio, del rendiconto di bilancio del 2013, quando io feci una dichiarazione che poi è stata anche ironizzata, quando dissi che spero che entro un mese si sia in quest'Aula con coraggio a dire che questa amministrazione andrà a applicare relativamente alle imposte TASI, IMU e TARI, non andrà a aumentare la pressione fiscale sui cittadini di Quarrata. Oggi è un primo passo di questa applicazione, perché si va a deliberare le tariffe relative alla TASI e all'IMU, a confermare l'IMU e le scadenze della TARI, che sarà successivamente approvato il piano finanziario e economico in sede di bilancio. Ecco, dopo questa dichiarazione devo dire che stasera siamo qui a questa approvazione e posso confermare che la pressione fiscale che stasera si va a approvare rispetto all'anno 2013 per i cittadini di Quarrata non aumenterà. E lo dico perché sono persona di numeri e numeri non hanno bisogno di tanti commenti. Almeno questa volta dico sì, i numeri ci danno questi risultati. Questi risultati perché nell'applicazione, come diceva prima l'assessore, nell'applicazione della TASI, che è una imposta sui servizi indivisibili, noi siamo uno dei pochi comuni tra quelli che ho letto sulle riviste, sui giornali specializzati, ma anche andando a cercare le delibere, noi siamo uno dei pochi comuni, se non forse l'unico, sicuramente nella piana, siamo l'unico che ha applicato la TASI come aliquota base zero. Zero vuol dire zero, non è che voglia dire qualsiasi numero, poi zero da zero. Quindi noi siamo uno dei pochi comuni che ha applicato l'aliquota zero su tutti quegli immobili che soprattutto sono quelli destinati a produrre occupazione, lavoro e sviluppo. Quindi tutte le categorie degli immobili che attengono a C1, come ricordavo, la 10, C1, C2, C3, tutto il gruppo D, ad eccezione del D5, che sono quelli delle sedi, delle banche e delle assicurazioni, sono tutti con aliquota zero. E quindi l'aliquota base, se leggete la delibera, dice di applicare la TASI con aliquota zero. Si è applicato soltanto l'aliquota su quelle abitazioni che non sono colpite da IMU. E mi riferisco alla prima casa, cioè l'abitazione che è posseduta e abitata in cui dimora il proprietario. È solo su questa e su una pertinenza ad essa di vita. Quindi dico questo perché coerentemente credo a quello che era anche il bilancio del 2013, perché a fronte di tutte di diverse interpretazioni politiche, in questa amministrazione anche l'anno scorso aveva applicato un'aliquota sulla prima casa, perché si ritiene che se questa tassa questa tassa idiota per tutti, è una tassa che nessuno vorrebbe pagare, che però il popolo italiano è chiamato a farla per il decreto Salva Italia. È una tassa odiosa che non si vorrebbe nessuno pagare, però l'amministrazione come questa, l'amministrazione di sinistra, hanno detto che se contributo ci deve essere, contributo deve essere dato da tutti con una gradualità, e quindi anche in questa manovra soprattutto credo la scelta sia stata quella di graduare questo contributo che odiosamente ci chiedono di fare per salvare questo, per venire fuori da questo periodo di crisi non solo nazionale. Allora dicevo, la scelta forte è quella, la prima scelta forte di questa amministrazione è quella di dire non si applica la TASI a tutte le attività, a tutti gli edifici, a tutti gli immobili che non sono prima casa, cioè tutti quegli immobili che non sono colpiti da IMU. Questa è la prima scelta di fondo, la prima scelta basilare che, devo dire, anche quando ho parlato l'altra volta pensando di poter dire a tutti i contribuenti di Quarrata che non solo non si aumenterà il peso fiscale per quanto riguarda questa manovra, ma che non si andrà soprattutto a colpire quelle che sono o che dovrebbero essere le attività o comunque quegli immobili che dovranno dare un impulso più di altri per la ripresa economica del Paese. Quindi questo anch'io ero scettico, però devo dire grazie all'assessore, al sindaco e alla maggioranza che dopo credo un contributo di tutti i consiglieri della maggioranza, dopo anche un dibattito credo che c'è stato fra tutti i consiglieri di maggioranza, siamo arrivati ad una soluzione, ritengo giusta, equa, che va in questa direzione. Un'altra scelta che l'amministrazione aveva possibilità di fare e ha fatto era quella di porre a carico non solo del proprietario, ma anche dell'occupante, cioè quella persona diversa dal proprietario che a qualsiasi titolo occupava un immobile, la legge consente di applicarli, di farli pagare un minimo e a un'imposizione fiscale da un minimo del 10 al 30% della TASI nelle percentuali applicate. Anche questa è stata una scelta voluta da questa maggioranza che ha detto che nella scelta dei due non si è voluto caricare il conduttore, il possessore o la persona diversa dal proprietario dell'immobile di qualsiasi imposta, anche se pur minima, di doverla fare. Un'altra scelta che l'amministrazione avrebbe potuto fare era quella di andare a graduare l'imposizione anche sulla prima abitazione, tenendo conto del fattore ISEO per quanto riguarda la capacità contributiva della famiglia. Anche su questo c'è stata sicuramente una discussione, però dopo si è ritenuto che questo fattore non fosse veritiero rispetto a quelle che sono le effettive capacità contributive. Pertanto non sono state applicate riduzioni in base a questo parametro. Questo gettito complessivo della TASI che va a colpire, come dicevo prima, l'abitazione principale e l'abitazione principale, solo e esclusivamente l'abitazione principale e non nessuna delle altre categorie di immobili, dà un gettito stimato di circa 1.600.000 euro per tutto il territorio, per tutto il comune di Quarrata, che va a coprire circa il 50%, il 52% di quelli che sono i costi, i servizi indivisibili. E c'è un elenco che si trova nella delibera di costi indivisibili. Quello che volevo anche sottolineare è che nella scelta fatta di applicare un'aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali che eccedono la rendita di 300 euro da rivalutare, secondo praticamente la rendita in misura catastale, mentre quelle sotto 300 euro l'aliquota è ridotta alla metà, ridotta allo 0,125 o l'1,25 per mille, per capirsi. Questa scelta, diciamo, che gradua, diciamo, a seconda della rendita e quindi a seconda dell'importanza dell'abitazione, gradua anche il peso fiscale, di per sé però consente, rispetto alla tassazione dell'aliquota principale relativa all'IMU, che in questo caso è esente, consente di rispettare, di risparmiare o comunque consente un peso inferiore per tutte le abitazioni principali partendo dalle rendite superiori a 300, fino a 300 euro e superiore. Quindi per tutte le categorie, analizzando da 200, 300, 500 fino salendo più su, tutte consentono rispetto all'aliquota che si era deliberata nel bilancio 2013, consentono risparmi e non consentono, e rispetto alle altre categorie non c'è imposizione fiscale. L'altra cosa che volevo dire è per quanto riguarda l'applicazione dell'IMU. Quindi sulla TASI, come ho detto prima, c'è stata un'aliquota zero, quindi non si è applicato a tutti ad eccezione della prima casa. Per quanto riguarda, finito.
Per quanto ha parlato riguarda, 10 minuti.
Per quanto riguarda invece l'applicazione dell'IMU, devo dire che ci sono due parametri che sono stati, come diceva prima l'assessore, hanno avuto una variazione in aumento, ma quello che mi preme, soprattutto in questa sede, che mi preme dire, per rispettare quel discorso generale di mancato aumento del carico fiscale per quadrata, è che rimane invariata la 90%, 95% anche per cento del gettito, diciamo, d'entrata dall'IMU, rimane invariato l'aliquote, perché rimane invariato l'aliquota dell'8,6 per mille, come era l'anno scorso, su tutti gli immobili destinati a attività produttive o comunque destinati al lavoro. Mi riferisco a tutti gli A10, i C1, C2, C3, C4 e tutte le categorie D, e quindi rimane invariata all'8,6 per mille. Rimane invariata all'8,6 per mille l'aliquota per quanto riguarda i comodati o comunque le abitazioni oltre la prima casa date in comodate ai parenti in linea retta, come rimane invariata l'aliquota al 7,6 per mille per quanto riguarda gli immobili dati in abitazione, dati in locazione a contratto calmierato. Su tutte queste rimane invariato, c'è soltanto un aumento.
Concluda per favore, sono 12 minuti che parli.
Sono 12 minuti.
Io ho sommato i 5-5, ma insomma.
Vorrei parlare di quello che diceva prima sulle aree. Comunque, dicevo, per chiudere, avrei voluto rimanere inalterato anche l'aliquota per quanto riguarda i terreni agricoli e le aree edificabili, che ha subito un aggiornamento dall'8,6 per mille al 10,6 per mille. C'è da dire che sui terreni agricoli lo Stato ha consentito un abbattimento per chi lavora sui terreni, per chi ne fa una professione sui terreni, il coefficiente di rivalutazione da 110 a 75, e quindi anche aumentando questo ritocco del 2 per mille consente un risparmio rispetto a quando si pagava l'IMU con il coefficiente del 110. Vabbè, mi fermo qui e dopo la dichiarazione.
Grazie. Consigliere Cerboanno.
Dunque, buonasera a tutti, rimango seduta perché volevo leggere alcuni numeri che sono scritti a caratteri veramente molto minuti e faccio fatica a leggere. Per quanto riguarda il mio intervento, non vorrei ripetere quello che ha già detto il collega Gori Fiorello, che mi trova assolutamente d'accordo, poiché questo percorso è stato fatto anche in un confronto fra di noi come consigliere e soprattutto devo dire anche con il nostro sindaco e con il nostro assessore e con il capogruppo Giacomelli. Voglio dire che devo ringraziare il sindaco perché si è reso immediatamente disponibile al confronto e senza alcuna difficoltà ha accolto le proposte che sono state fatte e ci ha trovato tutti d'accordo. Eravamo partiti da quel intervento del Consiglio Comunale del mese di aprile in cui avevo detto che doveva essere pensato un bilancio in qualche modo che non andasse ad aggravare la fiscalità, ma che ci fosse un segnale di svolta naturalmente compatibile con le possibilità del nostro comune. E in effetti questo c'è stato, non avrei avuto molta difficoltà a votare una manovra che avesse previsto un carico fiscale maggiore rispetto all'anno scorso, e coerentemente probabilmente non l'avrei proprio votata. E invece devo dire, come sosteneva il collega Gori, che in effetti c'è stata veramente una svolta. Naturalmente si poteva fare molto di più, si può fare sempre meglio ed è auspicabile che si faccia sempre meglio, ma bisogna sempre partire dalla situazione, dal contesto in cui si opera. E qui davanti a me c'è un foglio dove sono descritte le categorie catastali, e sono 7, delle utenze domestiche, per le quali io ho voluto un raffronto da parte degli uffici sulle differenze del carico fiscale rispetto al 2013. Un'abitazione principale collocata in una categoria catastale A2 pagava l'anno scorso, nel 2013, 1.387 euro. Quest'anno paga 1.075 euro, con una differenza di 312 euro in meno. La 3, abitazione principale, pagava 808 euro, quest'anno pagherà 772 euro, con una differenza di meno 35 euro. Una 4 pagava 693 euro, quest'anno paga 703 euro ed è l'unica che ha subito un aumento di 10 euro, quindi veramente un aumento del tutto minimo, direi irrisorio. Una 4 con rendita catastale netta inferiore a 300 euro, pagava l'anno scorso 642 euro, paga quest'anno 617, con una differenza di meno 25 euro. E un'abitazione principale categoria A7 pagava 1.784 euro, pagherà quest'anno 1.292 euro, con una differenza di euro 492 in meno. Abbiamo la categoria A8, sono le categorie di lusso ed è l'unica che ha avuto una differenza in più, nel senso che l'anno scorso pagava 2.787 euro, quest'anno pagherà 2.965 euro, 178 euro in più. Questa è l'unica categoria in cui si segnala un aumento significativo, ma si tratta di categorie di lusso, appunto. Una categoria catastale A2 pagava 2.137 euro, paga quest'anno 2.092 euro, con una differenza di meno 45 euro. Per quanto riguarda invece, come ricordava il collega, quindi per quanto mi riguarda è in linea ed è coerente con le richieste che personalmente avevo fatto nel mio intervento in quel consiglio comunale e che avevamo appunto rappresentato al nostro sindaco. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, ve l'ha già accennato il collega Gori, queste rimangono del tutto invariate, non ci sono stati carichi fiscali in questo settore, poiché c'è stata una sensibilità direi di tutta la maggioranza a non mettere mano a queste utenze, perché sappiamo molto bene che queste utenze subiscono a causa della crisi una doppia crisi, la mancanza di lavoro e quindi sono queste utenze che andrebbero tutelate, vanno tutelate, perché sono destinate alla vita produttiva, alla vita economica del nostro comune. E in questo momento ci è parso davvero di non appesantire questo carico fiscale. Certo, si poteva fare molto meglio, e chi è che dice di no? Ma potevamo fare anche molto peggio. Per esempio, avremmo potuto aumentare le tariffe dei servizi, per esempio avremmo potuto aumentare le tariffe dei pulmini, della mensa, Avremmo potuto pure tagliarli i servizi, avremmo potuto pensare che i nostri bambini potevano fare a meno della mensa e quindi di un piatto caldo e ben curato, di un menù ben curato che tutti ci invidiano, perché i nostri bambini mangiano come se fossero a casa loro con la scelta di alimenti pregiati e curati. Oppure avremmo potuto optare per licenziare il personale, perché d'altra parte queste sono le voci che vanno ad incidere sul patrimonio e sulle risorse del fabbisogno del nostro comune. Onestamente nessuna di queste tre prospettive ci sembrava praticabile, perché i servizi devono essere lasciati così come sono, perché rappresentano il nostro fiore all'occhiello per questo territorio e non possono essere né modificati né appesantiti dal punto di vista delle tariffe, e né possiamo pensare di mettere mano al personale, perché una macchina come questa si va avanti soprattutto perché c'è del personale che consente di avere il controllo di tutta la macchina amministrativa. Naturalmente io sono serena, perché il principio di non aggravare il carico fiscale è stato salvaguardato, e sono consapevole che si parla comunque di tasse, di tributi, e sono sempre indigeste. Ma più di questo credo che non si potesse fare. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Berini.
Giacomelli non si schioda mai, non so come mai. Allora, più o meno i discorsi che ho sentito stasera sono quelli che ho sentito ripetutamente in commissione. Non mi hanno convinto allora, non mi convincano neanche stasera. E soprattutto non mi sta bene né il contenuto né la procedura usata. Perché voi è da tempo che parlavate di TASI, di IMO, di TARI, eccetera, eccetera, vi siete riuniti tante volte, però a noi non ci avete mai detto niente, come non avete mai detto niente alla gente che ci ascolta. E ora in 10 giorni volete l'approvazione di tutto senza alcuna modifica alle vostre decisioni. E allora mi viene in mente Pirandello quando scrisse «Così è se vi pare» nel suo dramma teatrale del 1917. Ma siccome a me così non mi pare, sono apertamente in diniego con i vostri interventi. Sappiate che Quarrata ha le tariffe più alte di tutta la piana. Informatevi, non capisco il Gorio mi fa dire quello che ha detto. E non capisco l'intervento dell'Acervo quando l'IMU del 2013 è uguale all'IMU del 2014. Quindi o ho letto male io, o avete letto male voi, o vi sono informato male io, o vi siete informati male voi. Quarrata è la città della piana con le tariffe più alte. A proposito, c'è un intervento della CGA di Mestre che dice che le piccole imprese pagano dal 54 al 74% di balzelli tra tasse dirette e tasse indirette. La città dove si paga meno è Cuneo, la città più cara è Roma, però insieme a tante altre città. Quarrata, state tranquilli, le nostre aziende pagano il 74%, è la più cara. E sapete qual è la CGA che dice quali sono le tasse da abbassare? Sono l'IRAP, la TASI e l'IMU. Guarda caso, le tasse dove Quarrata è la più alta. Allora io dico, ma con questo gravame, come fanno le nostre aziende a riprendere fiato e ripartire? I balzelli non solo diminuiscano i consumi, ma fanno fallire le aziende, le fanno saltare, perché non possono più andare avanti. E di fronte a un'affermazione di dire che per pareggiare il bilancio non si può abbassare le tariffe, c'è un principio sano che adoperano tutti in tempo di crisi, in tutte le famiglie. quando le entrate scarseggiano si riducano i costi. Ecco, Cervo, che mi riallaccia a te quando dicevi non si può diminuire né quello né quell'altro. Si può fare tante cose volendo, bisogna essere capaci, essere umili, imparare e sentire gli altri che parlano, perché se voi leggeste il mio programma del 2012 vi ci troveresti tante notizie che oggi vi farebbero comodo. Le economie fatte dal sindaco nel 2013, di cui si vanta tanto e gliene do atto, però sono interventi che lui ha fatto sulle spese superflue, su quelle che da tanto tempo si spendeva a briglia sciolta, senza nessun rimedio, senza nessun accorgimento. Tanto che io un anno fa dissi: ma guardate che voi spendete 1,5 milioni tra i riscaldamenti, la luce e le pulizie, e vedi gli interventi che ha fatto il sindaco, a quello che ha detto in consiglio comunale, più o meno è intervenuto su queste cose. Però gli interventi non vanno fatti sulle spese superflue, vanno fatte sulle spese strutturali, perché le spese che ha ridotto il sindaco, nel 13 le ha ridotte, ma nel 14 non le può più ridurre. Una spesa strutturale invece porta a una diminuzione tutti gli anni. È questo che dovete fare per ridurre i costi, non diminuire i servizi, vanno ridotti i costi. E ci vogliono scelte coraggiose e lungimiranti, bisogna guardare lontano. A Quarrata queste non ci sono mai state fatte, perché oggi noi risentiamo delle decisioni di ieri e il nostro futuro sarà determinato dalle decisioni prese oggi. Ecco perché sono un po' impensierito dalle vostre decisioni, perché siccome io voglio vivere su questo territorio con la mia famiglia, mia figlia e miei nipoti, e non so quale futuro possa avere con queste decisioni, perché se voi non toccate l'intera macchina le entrate continueranno a diminuire. Quindi è un provvedimento che voi dovete prendere in considerazione. Per cambiare bisogna cominciare a pianificare, determinare degli obiettivi e seguirli. Ma voi la pianificazione non sapete neanche che cosa sia. Mi scuso di queste parole, non voglio offendere nessuno. E dico queste parole perché io ho letto il vostro piano quinquennale, che ho avuto modo anche di discutere qui in consiglio, e ve l'ho già detto. Sono parole vane, un copia e incolla, dove c'è tanti discorsi, è una discorsata continua, ma non c'è nessun fatto, non c'è nessun dato di pianificazione. Noi avremo i prossimi 5 anni come sono stati i vecchi. Noi pensiamo alla mensa, noi pensiamo a tutti i discorsi che ho sentito fare dalla signora Cervo. Però non c'è niente di concreto che possa stringere e realmente possa intervenire sulle spese di questo comune. Per cambiare è molto difficile, lo capisco, perché ci vuole coraggio e ci vuole umiltà. Ve lo dice uno che per esperienza tutta la vita ha dovuto cambiare, ha dovuto studiare, ha dovuto adeguarsi alle varie situazioni che mi si sono presentate. Bisogna sapere imparare, bisogna sapere migliorarsi e bisogna saper cambiare. Bisogna lasciare il nido d'ovatta dove siamo, dove abbiamo tutti i nostri comodi, e affrontare un percorso nuovo dell'ignoto che fa paura a tutti, perché nel nuovo le strade sono nuove, non c'è mai la strada maestra che ci ha portato fino ad oggi. Questo bisogna fare per cambiare. E i cambiamenti avvengono per 2 motivi. O sono per capacità e per decisione, o avvengano per disperazione. La rivoluzione francese ha portato un cambiamento per disperazione, ma guardate che anche a Quarrata la gente è esasperata, perché non può più pagare. Ma non è che non vuole pagare, non può più pagare. E questo è il dramma di questa città, che piano piano è diventata una città morta, una città medievale. E capite, la gente non ha di che vivere, come fa a pagare le tasse? Le aziende, se pagano le tasse, non pagano gli operai. Le famiglie, se pagano le tasse, non danno da mangiare ai figlioli. E allora bisogna prendere questo come punto di riferimento. Per fare un servizio fatto bene, bisogna guardare negli occhi il mondo che riceve il servizio, e solo allora capiremo come farlo e quanto farlo pagare. È questo che bisogna fare. Dobbiamo cercare di identificarci con coloro che ricevono il servizio. E capire un'altra cosa, che il servizio va dato a tutti, non a circoli ristretti per prendere il voto. Va dato a tutti, a chi riceve il servizio e anche a chi lo paga, perché tutte e due sono cittadini di Quarrata e hanno diritto al servizio. E a Quarrata non c'è niente perché possa aiutare le aziende a riprendere la strada della rinascita, della ripresa. Gli esperti dicono che l'economia la rilancia la politica, non gli economisti. A Quarrata, io 50 anni che ci sto, non ho visto niente per le imprese. Mancano le strade, mancano tutte le infrastrutture, non c'è nessuna iniziativa al proposito. Gli si dà solo ninnoli alla gente, solo sciocchezze. E allora mi viene in mente quando alla regina Maria Antonietta gli dissero: ma il popolo francese si ribella perché gli manca il pane. E la regina gli disse: ma dategli le brioche che sono più buone. Mi sembra che qui si faccia la stessa cosa. Ninnoli e non cose concrete per far crescere le aziende. Per scendere un pochino in dettaglio di queste tariffe e tutto, noi si è parlato, noi avevamo chiesto, l'opposizione, solo alcune cose. Le casse date incomodato ai figli di non fargli pagare il massimo, ma almeno o quello della prima casa, che in realtà è una prima casa, oppure una tariffa agevolata. Poi avevamo chiesto che le aree APD, che la Regione nell'ottobre del 2013 ha ridotto a zone agrarie, di non fargli pagare il massimo 10,60, ma un'aliquota idonea a questi territori. Quindi non avevamo chiesto niente di eccezionale, ma ci è stato detto: così è, se vi pare, arrangiatevi. E noi ci siamo arrangiati. Fammi chiudere. Il comportamento del Comune, mi viene in mente, è uguale a quello del CIS. Ora ritorno sempre sullo stesso argomento. Tariffe alte, poco servizio, non ci si preoccupa della gente che paga. E quindi il Comune e il CIS hanno lo stesso comportamento. Però questo non fa onore né al Comune come soggetto, né al Comune come socio di maggioranza di una partecipata. A questo punto chiudo e dico: mi viene in mente una cosa, ma è possibile che a voi non vi venga mai in mente un dubbio, un qualcosa per farvi capire o farvi fare una domanda: ma siamo capaci o no a gestire questo territorio? Grazie. E siccome non partecipo all'azione di voto, perché sono completamente in diniego con il vostro comportamento e con il vostro contenuto, mi alzo dal tavolo.
Consigliere Giacomelli.
Dopo l'intervento di Flavio Verini, che mi dispiace perché non capisco quello di doversi alzare perché per manifestare il proprio dissenso, che sfiora in qualche maniera quasi, insomma, una sorta, non voglio dire mancanza di rispetto, ma insomma, perché non è così, ma insomma non tanto a noi quanto alle istituzioni, al ruolo che si ricopre. Cioè, Ma poi per delle questioni che noi che si approveranno le aliquote, pare che sia qui quasi come con una forma di piacere, come se noi fossimo d'accordo sul modo in cui lo Stato costringe i comuni a reperire le risorse per gestire le spese correnti del comune. Io non mi voglio soffermare sulle questioni tecniche, quelle delle aliquote, quante sono aumentate, se sono aumentate. Il dato certo è che la pressione fiscale non è aumentata. La comparazione con gli altri comuni, credo, noi la si può fare attraverso qualsiasi media disponibile. E questo perché è così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile, giocando con le carte che ci è dato, giocando con quanto è possibile, e lo dimostra, sono stato preceduto dall'assessore che ha spiegato quale aliquote abbiamo applicato e come le abbiamo applicate. Ovviamente il bilancio dobbiamo in qualche maniera, come dire, farlo, e il nostro pensiero, il nostro intento è, valutato quello che è il momento, non è semplice, abbiamo dovuto cercare di contenere le tasse, diciamo, e al tempo stesso pensare anche a chi al comune si rivolge in qualche maniera. Io credo che si sia potuto fare diversamente da diversi comuni, anche confinanti, rispetto alle aliquote che hanno applicato, grazie anche al modo di come sono stati gestiti i bilanci da anni a questa parte, che ci consentono ancora oggi, e forse questa è la pianificazione, che ci consentono ancora oggi di mantenere tutti i servizi alla persona, perché riteniamo, e poi i cittadini ci giudicheranno su questo, perché riteniamo che sia indispensabile mantenere questi servizi, perché la scuola è un qualcosa di importante, perché gli anziani sono qualcosa a cui vanno aiutati, perché noi vogliamo, nei limiti delle nostre possibilità, di non lasciare nessuno indietro, ma di abbiamo un senso della comunità su cui ancora oggi e da anni il consenso ricevuto non è mai venuto meno, anzi, credo che all'ultimo giro sia stato anche abbondante. Penso che abbiamo cercato di comprendere il tempo che stiamo vivendo. Stasera manca il Lomi, ma ce lo potrebbe dire lui quello che viene fatto per le attività economiche. Certamente non si può fare la riforma del lavoro noi, oppure fare altri interventi. Quello a cui possiamo fare, lo facciamo. Una cosa Qui nessuno, io credo che insieme la maggioranza, il sindaco, la giunta, non abbia preso un centesimo di più di quello che volevamo, perché ne siamo consapevoli, perché siamo convinti che l'attuale sistema di acquisire risorse per gestire il comune con l'IMU, la Tari, la Tasi, sono cose che anche noi subiamo, però dobbiamo, chi vuole misurarsi con i problemi per amministrare deve attuare queste cose. Noi vogliamo essere misurati sulla base di come si riceve, come si chiede soldi e poi come si spendono. Ieri sera c'è stata una manifestazione della Magia, dove spesso noi siamo criticati, ma non lo so se è stato fatto una... è stata una 3 giorni dove c'è stata tantissima gente. Cioè, quello che si cerca di fare, si cerca di portare avanti, è evidente che il peso di chi amministra è... però il personale poi va pagato. Poi se ci sono sperperi, io credo si possa cominciare a segnalarli, perché noi l'anno scorso abbiamo tagliato quasi 1 milione, quest'anno quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto. Per quanto riguarda una tassa, però mi premeva dirlo, l'IRAP è stata diminuita, il governo ha provveduto a diminuire l'IRAP, sta diminuendo, sta legiferando in questo senso. Il nostro Presidente del Consiglio proprio ieri ha detto che bisogna smettere di dare fastidio agli imprenditori. Noi abbiamo cercato di mantenere l'aliquota quella più bassa. Questo di più non possiamo fare. Mi auguro che l'AMCI nazionale, regionale, invece di andare a ragionare sulle scadenze delle rate, vada a chiedere una diversa tassazione, ritrovare evidentemente negli anni futuri, e spero che Renzi, da buon amministratore del Comune di Firenze come Stato, conosca e possa modificare questo sistema. Quindi ritengo che il gruppo, ma l'insieme della maggioranza, si siano, come dire, mossi in maniera equilibrata nei confronti dei cittadini, e probabilmente anche i cittadini capiranno, come è stato capito anche l'anno scorso, che hanno contribuito quasi tutti nel pagamento di questi tributi. Quindi noi siamo d'accordo, e per la dichiarazione di voto dopo ci interverrò.
Grazie. La parola al sindaco per le repliche.
Ma più che una replica, la mia, e come dire, sono alcune considerazioni su quello che è stato detto. Intanto credo che si debbano fare alcune precisazioni. Una delle precisazioni che mi preme più dire a quelle persone che, come dire, hanno la serenità di giudicare i fatti e non le parole, e tutti i cittadini di Quarrata giudicheranno i fatti e non le parole quando gli arriverà da pagare, giudicheranno i fatti, quello che pagano, e lo capiranno da sé, se pagano di più, se pagano di meno, se pagano di più di altre realtà. Lo giudicheranno da sé i cittadini di Quarrata, che hanno la serenità di giudicare. Noi abbiamo applicato l'IMU al 2,5, l'avremmo potuta applicare anche fino al 3,3. La TASI, scusatemi la TASI, grazie. Abbiamo applicato la TASI al 2,5, la potevamo applicare anche fino al 3,3. Però si è fatta una scelta, come dire, secondo noi di equità, perché sarebbe stato facile, anche da un punto di vista politico, applicarla al 3,3, cioè far pagare ad altri quella differenza che c'è dal 2,5 al 3,3 per esonerarne altri, perché quello 0,8 sarebbe servito per dare delle detrazioni a chi aveva le rendite catastali più piccole. Sarebbe stato facile, ma responsabilmente la nostra maggioranza ha fatto un'altra scelta. Ha detto che si deve cercare di pagare tutti in modo equo in base a quello che abbiamo. Questa è stata la nostra scelta sulla TASI e non abbiamo fatto se non che l'applicazione al minimo del 2,5 della TASI. Sull'IMU per tutte le attività produttive, per tutte le attività commerciali del nostro territorio non è aumentata di niente rispetto all'anno passato. Di niente, per tutti quegli edifici che sono utilizzati dal laboratorio, da negozianti, da baristi, da commercianti, pagano la stessa identica cifra dell'anno passato. Questo abbiamo fatto. Ora mi dispiace che Giorgio Innocenti sia andato via, se no mi poteva ascoltare. Sulle tante accalorate aree APD, che sai, forza di dirlo, non lo so, sulle tante accalorate aree APD, proprio questa mattina abbiamo approvato in giunta, come il Consiglio Comunale, anzi la maggioranza del presente in Consiglio Comunale aveva votato, una, diciamo, rivisitazione delle tariffe. E le abbiamo sensibilmente diminuite, ma non perché sono diventate aree bianche, perché non lo sono giuridicamente aree bianche. Lo abbiamo fatto per i motivi con i quali è stata votata dalla maggioranza quell'emendamento, non perché sono aree bianche, perché non lo sono aree bianche. Ma lo sapete perché non lo sono aree bianche, mentre in altre realtà lo sono? Perché le aree APD non ce l'hanno le altre realtà, non ce l'hanno. Ecco perché Agliana, come collega? Ecco perché Agliana e Montale e dicono che per loro sono aree bianche, non ce l'hanno. Sicché è molto semplice dire così. E allora vedete, quando si dice di partecipazione, di trasparenza, di collegialità, di democrazia, tutte belle parole che si dicono qui dentro, probabilmente perché si spera che qualche giornalista le scriva e che qualcuno vada a giro per la città a dire che l'amministrazione Mazzanti non è trasparente, non è democratica. Tutte belle parole. La realtà dei fatti è ben diversa. Io non ho sentito, probabilmente perché non sono stati coinvolti, però vedete, i giochi della politica sono fatti, lo dice la democrazia, di numeri. E quando una maggioranza, perché si chiama così, ha ottenuto i voti per governare, ha una responsabilità su se stessa, che è quella di guidare una città per il mandato amministrativo o per quello che gli consente la sua maggioranza di rimanere alla guida di una città. La nostra maggioranza questa responsabilità se l'è caricata sulle spalle e amministra la città fino a che abbiamo la forza di starci noi. Questo è la democrazia in tutte le parti del mondo. La democrazia funziona così, c'è una maggioranza che governa è una minoranza che dice di sì, che dice di no, che propone, che fa tutto quello che vuole. Io stasera ho sentito tanti bei discorsi, sicuramente da parte delle minoranze. Mi è sembrato però che concretamente si sia un pochino arrampicata su vetri per dire che abbiamo l'IMU più cara di tutti, che in Italia nessuno paga quanto noi, che la TASI è la più cara di tutti. Io che dire? Vedremo. I cittadini quando arriveranno a pagare si renderanno conto se sono stati, come dire, cercati di condurre verso una strada sbagliata da noi o da qualcun altro. Io credo anche quando si dice, no? Quando si dice non siete umili. Ma io molto probabilmente sono troppo umile per rendermi conto di che cosa significhi. E allora la nostra umiltà traspare serenamente, quotidianamente fra la gente e traspare sempre quando si viene in questa sede a parlare di questioni amministrative, ma per il bene della città, non per fare della demagogia, perché spesso, e cito Renzi, c'è una parte politica che cerca di far ripartire il nostro paese, che cerca di far crescere le nostre comunità, e c'è una parte politica che tanto peggio tanto meglio. Io l'ho ben detto diverse volte da questo pulpito. Noi al tanto peggio tanto meglio non ci stiamo. Noi si cerca di governare la nostra città. Quando qualcuno dice qual è il ruolo del comune, il comune, la mia amministrazione, cerca di fare un ruolo che secondo me è prioritario per le amministrazioni di centrosinistra, e cioè erogare servizi alla sua comunità. Noi abbiamo questo compito, non abbiamo il compito di distruggere tutto quello che ci circonda. Se il comune non è un erogatore di servizi, ma qual è il suo ruolo? Se non è così, invece di un sindaco, ci si mette un ragioniere capo a guidare l'amministrazione e ci pensa da sé. Noi vogliamo lavorare e lavoriamo perché vogliamo continuare ad erogare servizi, soprattutto in un momento, in un contesto sociale come quello in cui viviamo. Perché troppo spesso ci si rende conto delle difficoltà che noi viviamo quotidianamente quando sa da fare degli interventi in consiglio comunale. Però quando si va fuori ci si rende conto di quanto siano indispensabili quei servizi che eroga il comune. Alcuni li eroghiamo con un tasso di soddisfazione al 90%, alcuni al 70%, alcuni al 50%. Io non dico mia si sia al top, per l'amor di Dio, l'ho detto prima, il primo umile sono io. C'è sicuramente da migliorare, si lavora per questo, si cerca di lavorare per questo. Certo, che dire, Renzi è 2 o 3 mesi che è Presidente del Consiglio, se siamo in queste condizioni forse un'ideina di colpa in più chi ha governato 20 anni forse ce l'ha, ma un'ideina, non tanta, un'ideina. Io credo anche una cosa, e chiudo con una provocazione, anche qui mi dispiace che Benini sia andato via, se no si faceva una battuta, poi magari si beve un caffè insieme. Il programma elettorale del Berini diceva tante cose che andrebbero ascoltate dall'attuale maggioranza. Io credo che il programma elettorale del Berini l'abbia letto bene i cittadini di Quarrata e di conseguenza hanno votato.
Grazie. Bene, si apre dichiarazione di voto. 3 minuti di tempo, chi chiede di intervenire? Consigliere Gori, guarda di recuperare anche i 2 Tuasforati.
Sì, recupero, parlo un po' di più ora e basta. Volevo solo dire e ribadire una cosa. Intanto tutte le volte il consigliere Berini fa una elencazione di Quarrata, fa una raffigurazione di Quarrata che ci viene da piangere a tutti, Berini. Io non lo so, l'altra volta eravamo sui, da paragonare la magia ai famosi ciuchi sardegnoli, questa volta alla mancanza di infrastrutture, insomma, voglio dire, ora mi è venuto un dubbio anche a me, tu dici ma vi viene un dubbio, ma sulle cose serie però, sulle cose certe però, quando tu dici il massimo, le tariffe più alte, mi pezzo di AP d'Italia, la CGA di Mestre, se sei scomodato per noi, ma te lo sai benissimo, siccome di mestiere tu sei un elaboratore di numeri, che l'IMU, la tariffa base, è lo 0,76, cioè il 7,6 per mille. Noi abbiamo quelle che tu dici te, che tu sollecitavi anche in commissione, le case date in comodato dal padre al figlio, dal figlio al padre, in linea retta di primo grado, che sono 650 in comune di Quarrata circa, noi si applicava l'anno scorso e si applica quest'anno l'8,6 per mille. Ma devi tenere anche di conto, come dissi l'altra volta, che chi ha la casa incomodata vuol dire che ne ha almeno due di case, una per sé come prima casa e una incomodata al figlio, al padre, di retta. Ma l'aliquota massima è il 10,6 per mille, noi siamo allo 8,6 per mille. Quindi non credo, basta leggere tutti gli altri dati che ci sono sul sito del MEF, del Ministero, per vedere che le nostre aliquote sulla maggioranza, sulla maggior parte degli edifici anche a prima abitazione, sono ben distanti dall'aliquota massima. L'aliquota massima è applicata solo a chi detiene un'abitazione a disposizione, cioè la lì che non l'ha affittata la tiene a disposizione per sé. Quindi sono case, seconde case, non lo so come te lo vuoi chiamare. L'altra cosa chiara che deve trasparire è questa, che la delibera dice, ma non è un fatto secondario, qui si parla di numeri e di tariffe, dice di applicare, di ridurre l'aliquota base della TASI a 0 per 1000, 0 per 1000 su tutti i fabbricati, ad eccezione di quelli non colpiti dall'IMU, che sono le abitazioni principali. Ma non l'ha ancora capito? Ma non l'ha ancora capito? Noi l'anno scorso abbiamo deliberato sulla prima casa un contributo per tutti, un contributo per tutti. È Brunetta che diceva che la prima casa era esente, ma per noi la casa doveva contribuire al pagamento di una tassa odiosa, va bene? Oh, per noi, sì, per noi. Era graduale e così è stato proposto e così si andrà a provare per noi, non per voi certamente. Però dovete anche dire, quando si dice che la TASI non si applica a tutti gli immobili al di fuori della prima casa, è così, lo dovete dire, perché l'applicazione è zero, non è uno o due come ha fatto anche il comune di Prato, il comune di Pistoia e tanti altri comuni vicini. Per noi è zero su tutte le attività. No, lo voglio far capire bene, perché questa maggioranza è zero, voglio dire, è stata abbassata a zero, quindi rispetto all'anno scorso non c'è né un aumento d'IVA e un'applicazione della TASI a zero. Questo era il concetto che mi poteva dire per esprimere poi il voto sicuramente favorevole.
Grazie. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Cialdi.
Io sono incredibilmente basito. Lo scorso anno la TASI non c'era. C'era l'IMU, c'era la mini IMU perché l'avete messa voi, perché tantissimi comuni, Prato, Pistoia, non l'hanno applicata, non l'hanno fatta pagare. L'anno scorso il conteggio che faceva la consigliere Cervo era riferito all'applicazione della aliquota prima casa allo 0,53 come deliberato, ma di fatto il cittadino quarratino lo 0,4 non l'ha pagata perché lo Stato l'ha tolta. La parte relativa allo Stato è stata tolta l'anno scorso, quindi la mini IMU che è corrispondente alla TASI di quest'anno, l'anno scorso fu pagata per lo 0,13%, quest'anno si pagherà lo 0,25%. Ma cosa andate a raccontare alla gente? Ma come che dico? Si vedrà, e tu fai il geometra anche te, tu te ne accorgerai, io l'ho già fatte le simulazioni, vedrai tranquillamente. Tanto siamo tutti qui, si spera di esserci anche tra un po'. Ha detto bene il sindaco, vedremo, se ne accorgeranno la gente quando arriveranno a pagare, se pagavano di meno o pagavano di più. È semplice, È come la Tares l'anno scorso, eh? Avete detto che era rincarata al 6-7%, la gente l'ha visto da sé quanto gli è rincarato. Non c'è bisogno, voglio dire a voi, i numeri. Lo 0,86 sui fabbricati produttivi è come l'anno scorso, identico, la gente non ha pagato di più e di meno, solo che vi siete dimenticati di dire che l'anno scorso l'avete aumentata dello 0,10 rispetto a quella base che hanno applicato la stragrande maggioranza dei comuni. Quindi no, non è quella del 2012, è quella dell'anno scorso. L'anno scorso l'aliquota base era lo 0,76, l'avete portata allo 0,86, è qui la delibera del 2013, eccola qui. E quest'anno l'avete mantenuta, non avete sceso di un centimetro, avete però rialzato le tariffe sulle aree edificabili, sulle case a disposizione e su terreni agricoli, dallo 0,86 che era l'aliquota base all'1,06. Ma io non avevo neanche voglia di entrarci in queste cose, perché le conosco, perché fu questo di mestiere. Ma se avessi dovuto aspettare che il mio sindaco, la mia maggioranza o il mio presidente della Commissione Affari Generali mi avesse convocato per parlarne di queste cose, vi dico, quando mi è arrivata la mail per la convocazione, per la prima e unica commissione che è stata fatta su questa cosa importante di cui voi avete parlato per mesi e noi ci avete tenuto da una parte, perché il 40% che rappresentiamo come opposizione, anche se io non sono per niente d'accordo sul discorso del sindaco che fa quando dice che siccome noi siamo maggioranza si fa come ci pare e poi ci valuteranno, no, voi siete voi, tu sei il sindaco, voi siete la maggioranza di Quarrata, quindi dovete considerare tutta Quarrata, quella che vi ha dato il voto ma anche quella che non ve l'ha dato, e quindi avete il dovere di considerare anche coloro i quali non vi hanno votato e quindi rappresentano questi, cioè noi poveri consiglieri comunali, no di minoranza, di opposizione, sindaco. Noi abbiamo ricevuto la mail di convocazione per il lunedì sera alle 9, il venerdì all'1:36, il venerdì, con la convocazione secca secca. Lunedì sera c'è una commissione. Il sabato a 12:30, un'altra mail con le due delibere stampate, con le cose già definite, sistemate. E noi che avremmo dovuto fare? Quindi, se ci aveste interpellato, se ci aveste considerato un minimo, poi avreste avuto tutto il diritto di fare come vi pare comunque, ma almeno starci a sentire. Se magari tra tutte le bischerate che si dice una magari fosse venuta buona, poteva servire a tutta la comunità o no? Noi qualcosina vi si poteva anche dire, vi si sarebbe magari potuto dire che siccome la Tasi serve, è una specie di sommatoria della vecchia addizionale Tares e mini IMU, no? La Tasi serve per pagare una percentuale della servizi indivisibili, i cosiddetti servizi indivisibili. Questi sono dovuti a pareggiare un costo. Ma se noi fossimo stati bravi ad abbassare questo costo, probabilmente si poteva abbassare anche il valore della Tasi. Quindi si poteva, per dire, ne dico una per buttarla là, ma non ci avete volto, quindi dico che si poteva abbassare qualcosa di quei 400.000 euro circa destinati alla cultura, che in realtà sono finanziamenti a operazioni d'élite pagate per pochi, operazione per pochi, pagate da tutti. Si poteva lavorare su quello, si poteva spengere il riscaldamento il 26 d'aprile, dato che il 26 d'aprile era ancora acceso il riscaldamento. Si poteva vedere e valutare che le famose famigerate aree dell'Innocenti, ormai sono diventate così, sono le aree dell'Innocenti, le aree APD, sono veramente uno scandalo e gridano veramente scandalo, perché noi quasi tra poco ci fondiamo su queste aree, ma è veramente, se uno avesse la voglia e la volontà di andare a ragionare su cosa sono state queste aree, per chi l'aveva in carico addosso, sono veramente una cosa che fa rabbrividire, e io credo che nel suo intimo il consigliere Gori queste cose le sappia. Però giustamente, come dice il sindaco, per il gioco delle parti, e non lo può dire.
Prego, faccia la dichiarazione di voto.
La sto facendo.
Allora concluda.
È una cosa che è legata un pochino al bilancio. Se ci fa perdere anche un paio di minuti in più, forse sarà il caso
e di poterne parlare. Parla, non lo so, è una dichiarazione di voto.
E vuole dire se
no, lei faccia la dichiarazione di voto, se no gli devo la parola.
Finisco, Presidente, stia tranquillo. Hanno confermato Conte, così almeno si può tranquillizzare. Dicevo che queste cose noi, se ci aveste coinvolto, vi si potevano dire, quantomeno vi si potevano dire. Voi sicuramente non avreste tenuto conto, ma noi ve l'avremmo proposte. Questa amministrazione, che è nata con lo slogan della porta aperta, quella porta non solo la tiene chiusa, ma l'ha addirittura murata. E allora a noi non ci rimane altro che fare come quello. Ci si alza e ci se ne va. Grazie a tutti.
Questo non mi sembra un grande esempio. Ognuno è libero di fare ciò che vuole. Se uno può parlare, il consigliere comunale viene al tavolo. Non rispondeva un consigliere comunale che è a sedere fra il pubblico. Mi sembra scorretto essere eletto e mettersi fra il pubblico. Comunque, ognuno fa come vuole. Chi chiede di intervenire? Consigliere Cerve. Lei stia zitto, consigliere, se può parlare al ministro, non la fa mettere fuori. Eh? Certo che è scorretto, perché lei sta zitto, il pubblico sta tutto zitto e sta zitto anche lei, perché se parla è scorrettezza. Prego, consigliere Cervo.
Dunque, i dati che io ho letto prima sono dati che rappresentano quello che noi andremo a pagare, e quindi sono dati che non sono discutibili, e il raffronto è determinato fra i due anni, il 2013 e il 2014, e sono dettagliate tutte le voci, sono descritto, ho evitato di leggere tutte le voci, ma sono andata immediatamente alla cifra, alla sostanza, che è quella che riguarda i cittadini. Per quanto riguarda le scadenze della discussione che ha sollevato il consigliere Scialdi, io credo che sappia molto bene che eravamo obbligati entro il 23 maggio a deliberare in materia di IMU e di TASI, perché ce lo richiede la legge, perché era opportuno che si desse la certezza ai cittadini di quello che devono, e per evitare che pagasse anche chi non è tenuto a farlo, perché è esentato, e poi dover mettere in moto tutto il meccanismo di recuperare e restituire le somme.
Per favore, un po' di silenzio.
Che non dovevano essere versate. Probabilmente è un modo di lavorare questo che tiene conto di favorire appunto il lavoro e di non andare incontro a complicazioni inutili quando si possono evitare. Mi dispiace che non siano state comprese da parte dell'opposizione, non era certamente una così mancanza di rispetto, sono i tempi che ci vengono indicati dalla legge, entro il 23 maggio appunto. Per quanto mi riguarda, io rimango coerente con quello che ho detto prima. Ho trovato accoglienza presso il sindaco, l'assessore e presso tutti i consiglieri della maggioranza e disponibilità a non elevare il carico fiscale, e questo è un dato di fatto che ho qui sotto gli occhi e documentati, per cui il mio voto è senz'altro favorevole.
Grazie. Consigliere Giacomelli.
Allora, confermo ancora il nostro voto favorevole all'applicazione dell'aliquote. Mi dispiace che nei rapporti con l'opposizione, cioè, secondo me è incomprensibile, cioè, lasciare il Consiglio Comunale di fronte a divergenze di pareri Non mi sembra alla fine corretto, perché uno non è scorretto andare via. Premetto subito, io non voglio chiamare nessuno scorretto. Sono decisioni che io non, però giudico secondo me inutile, perché non è che poi rafforza una posizione o anzi, credo che per certi aspetti può anche accrescere la tensione nel momento in cui uno dice no, allora lascio per stasera. E credo che noi invece rimaniamo in Consiglio Comunale a fare la nostra parte e a votare le aliquote, perché è un modo, è un senso di responsabilità nei confronti dell'istituzione, dell'amministrazione, perché tutti quei comuni che oggi non l'approvano, non l'approveranno, mi piacerebbe sapere da chi pigliano soldi, dove, ripeto, se ho capito bene, credo sia stato trovato un accordo per la proroga, anche quella mi sembra un'altra cosa. Noi rimaniamo qui col senso di responsabilità, con addossandosi la responsabilità delle scelte, non perché chi va via viene meno di fronte alle istituzioni. Ha scelto una strada, quella di, secondo me, abbandonare il campo, e quindi lasciando a noi, che abbiamo ricevuto la maggioranza dei voti e che ci assumiamo tutta la responsabilità e ci rimettiamo al giudizio dei cittadini, consapevoli però che il Partito Democratico, il Gruppo Democratico, oggi sceglie questa strada. Ripeto a tutti, noi l'abbiamo detto con il CIS e lo confermeremo, l'abbiamo detto per bocca mia anche, non è che noi siamo qui, io, francamente abbiamo cercato di contenere quello che è il prelievo fiscale ai cittadini, che è già abbondante quello nazionale, perché poi bisognerebbe anche lì, una volta finito di pagare l'IRPEF, poi c'è l'addizionale, poi c'è l'IRPEF del 50% se non un'altra casa nel comune. Cioè, io ritorno qui, io credo che l'ANCI, oltre a preoccuparsi delle scadenze, bisognerebbe cominciasse anche a preoccuparsi di come trovare le risorse senza dover tutte le volte gravare sui cittadini. Però oggi le carte sono queste, le necessità ci sono, il comune va amministrato, quelle cose che in maniera giusta o meno giusta che si pianifica vanno fatte, e quindi approviamo la proposta della Giunta sugli aliquoti.
Bene, esaurite le dichiarazioni di voto. Metto in votazione il punto numero 1, ricordando al segretario che non partecipa alla votazione i gruppi consiliari di Forza Italia ed Insieme per Quarrata. Punto numero 2, determinazione dell'aliquota ICI, IMU e IUC TASI per l'anno 2014. Chi è favorevole? Approvata all'unanimità. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Stessa votazione rispetto a prima. Punto numero 3, disposizione in merito alla componente IUC TARI per l'anno 2014. Chi è favorevole? Approvata all'unanimità. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Ovviamente l'unanimità era derivata dai gruppi Partito Democratico, Lista per Quarrata e Gruppo Misto. Se il consigliere Berini, non so se intende riprendere posto visto che ha presentato una interrogazione, Invito anche gli altri consiglieri, visto che sono finiti i punti, a riprendere posto. Bene, punto numero 4. Interrogazione presentata in data 17.5.2014, numero protocollo 19.595 dal gruppo consiliare Forza Italia ed avente ad oggetto zona di ripopolamento faunistico a Quarrata. In mancanza del firmatario, che è il consigliere Canigiani, illustra il consigliere Berini. Per favore un po' di silenzio. Scusa, non ho spento il microfono. Consigliere Berini.
Bene. Sui giornali si era letto una notizia che c'era un ripopolamento e cattura sulla zona di Quarrata. Noi, non sapendo quale fosse e che cosa avvenisse, abbiamo fatto un'interrogazione al Comune perché ci dasse informazione su qual è la zona e che cosa avviene. Infatti chiediamo al Sindaco qual è l'area interessata, se l'amministrazione comunale intende porsi al fianco dei proprietari terrieri opponendosi a detto provvedimento oppure no, che nel caso venga confermato lo stop alla caccia per 6 anni, se sono previsti indennizzi per danni derivanti da cinghiali e ungolati. Grazie.
Prego. Allora, doveva rispondere a questa interrogazione l'assessore Lomi, perché è l'assessore di riferimento all'agricoltura. Purtroppo ha avuto un incidente, un familiare, e purtroppo non può essere presente. Per cui, concordando con tutti, visto il mio ruolo anche nell'associazione venatoria, rispondo sia a nome del gruppo consiliare che a nome anche dell'amministrazione. Allora, il motivo per cui non si è rimandato, ecco un'altra questione che mi era stata chiesta anche dal gruppo Forza Italia, è che il decreto del dirigente è del 1° d'aprile e ci sono 60 giorni di tempo da parte dei 54 proprietari, fra cui c'è anche il Comune di Quarrata, per opporsi a questa determina del funzionario, per cui verrebbe vanificata. Per cui il 1° giugno scade e non avremmo potuto rispondere il Consiglio Comunale. L'area identificata, io poi vi consegnerò la cartografia, ma partendo dal Bosco della Magia, che già oggi è una riserva di caccia, non ripopolamento e cattura, è un'area piccola, molto, diciamo sì, un'area urbana, più che un ripopolamento e cattura dove ci si immagina, no, dove ci siano grandi estensioni. E partendo dal Bosco della Magia, praticamente questo ripopolamento verso valle confina con la via l'Europa, per poi prendere come confine via Montalbano. La cosa era stata chiesta dalla Federcaccia, e siccome nella zona di San Biagio, tanto per intendersi la casa dell'Uga, non so se tutti sapete dov'è, c'erano degli appostamenti fissi, è stata tolta, è stata scansata, per cui è stato arretrato appunto per il colecchio, ecco, per non danneggiare questi due appostamenti. Poi continua fino a Casini, fa una piccola rientranza nelle zone di Pratagrande, lì fra Casini e Caserana, poi costeggia tutta la zona industriale di San Biagio, la parte ovest di San Biagio, per intendersi da via di Bar Italia, come si chiama quella via? Via Larga, no? Costeggia il cimitero di Sant'Arremura, va sopra la Villa del Lenzoni, poi scende giù, riprende San Lorenzo, che sono l'unica parte collinari, per poi riscendere giù verso lo stadio, via Asiago, e richiudere quest'anello con il bosco della con i pratoni della Magia, per intenderci nel campo sportivo. Ovviamente in tutta quest'area la caccia non era consentita per distanze da strade o da casse. La domanda, la perplessità, per come l'ho colta io nell'interrogazione fatta, era: ma in quest'area, no, se poi si riproducono tutta una serie di animali, soprattutto di cinghiali, no, che poi, o anche animali nocivi sono le volpi, le gazze, le cornacchie, così definite dal piano faunistico, cioè si rischia di crearli in un'oasi dove loro possono proliferare. In realtà è il contrario, perché per quanto riguarda i cinghiali, la caccia al cinghiale è soltanto consentita nelle aree bocate, e l'area bocata non arriva qui, l'area bocata è la zona alta del Monte Albano, no? Per cui se un cinghiale disgraziatamente si mettesse, che ne so, in un macchione in prossimità del pollaiolo, oggi non sarebbe cacciabile da nessuno, né da cacciatori, né da guardiacaccia, né da chi ha l'articolo 37. La caccia è una materia complessissima e complicatissima. Invece con l'istituzione della zona di propriamente cattura, perché dentro le zone di propriamente cattura sono previsti piani di abbattimento, no? La caccia si potrebbe esercitare. Per cui questo forse è anche a tutela che qualche animale che può fare dei danni, e qualche danno è stato fatto da qualche cinghiale che purtroppo non sa né leggere né scrivere, e imprudentemente attraversa via l'Europa e qualcuno con la macchina ci è fatta, fortunatamente ha fatto del danno a mezzi, ma insomma. Per quanto poi riguarda i danni provocati dagli animali, no? Questo è già nel piano faunistico venatorio, che è l'ATC numero 16, l'ambito territoriale di caccia, dove ogni cacciatore per poter cacciare paga 51 euro e qualcosa, è l'ATC che pensa a rimborsare i danni alle colture, non a mezzi e persone. E niente, io credo che come Comune di Quarrata sia giusto che questa sia, no, la nostra posizione, di non fare osservazioni, anche perché da diversi anni che l'Associazione Venatori, soprattutto la Vetercaccia di Santonovo e di Quarrata, perché noi siamo talmente bravi da averne due di associazioni, nella zona della Magia, dove già ora c'è divieto di caccia, si sta tentando di ripopolare le lepri, no? Animale che sembra aver attecchito, si spera negli anni di avere gli stessi risultati che hanno avuto Montemurlo e Bagnolo, che in una zona fortemente atrofizzata da capannoni, residenze e quant'altro, hanno comunque una piccola area dove tutti gli anni riescono a catturare 150 lepri e a lanciarle nel territorio libero, ecco. Credo che sia una cosa fatta bene, sia da un punto di vista sia dei cacciatori che comunque da proprietari del terreno, perché sono tutelati dalle leggi, anzi sono ancora più tutelati perché le zone probabilmente cattura hanno già di per sé degli indennizzi se qualora fanno dei danni. Ovviamente tutta questa operazione non costituisce vincoli da un punto di vista urbanistica. Niente, mi sembra di aver detto tutto. Se il proponente può aggiungere qualcosa, o se c'è dei gruppi consiliari che vogliono intervenire, scusatemi. Comunque poi la piantina te la consegno dal consigliere Canigiani.
Ma io ringrazio il presidente Dalì, che è stato esaustivo, e io da buon ignorante ho appreso tante cose. Grazie.
Grazie a tutti e buonanotte. Il Consiglio Comunale termina qui.